Buongiorno da Vera Pellandini. Secco no dalle urne per il referendum sulla giustizia in Italia, con un boom di affluenze. Decisivo il voto dei giovani. Slitta di 5 giorni l'ultimatum di Trump all'Iran, intanto Teheran smentisce le notizie di trattative in corso. Per lo sport, gara 2 nei playoff di hockey, ieri sera in casa, Lugano ancora sconfitto dallo Zurigo che si impone 5-4. In Italia il referendum sulla giustizia si è risolto con una vittoria del no. La riforma voluta dal governo Meloni è stata respinta dalla maggioranza del popolo col 53,7% dei voti. Altissima per il paese l'affluenza ai seggi, che ha sfiorato il 60%. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
È la prima vera battuta d'arresto per Giorgia Meloni e il suo governo. Una sconfitta senza appello, quasi il 54% degli italiani ha detto no a quella riforma che avrebbe cambiato alcuni meccanismi della giustizia, ma non ne avrebbe, per stessa ammissione dei promotori, migliorato la velocità o alleggerito il carico di lavoro. Un referendum molto tecnico che nelle settimane e nei mesi è diventato scontro politico, anche molto duro, tra le parti, giocato su un terreno pericoloso, quello dell'essere pro o contro la magistratura. Il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva parlato di sistema paramafioso e la sua capa di gabinetto di magistrati uguale a plotoni di esecuzione. Quasi 15 milioni di italiani si sono però opposti a queste tesi. Molti dei no sono arrivati dai giovani, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, mentre dalle regioni il sì è arrivato solo da Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Interessante il voto del Sud, con la Calabria e la Sicilia, notoriamente regioni di centrodestra, a dire nettamente no al referendum, ed è un voto che sottolinea anche l'attenzione che i cittadini e le cittadine italiane hanno verso la loro carta costituzionale. Da dire ancora che la premier Giorgia Meloni ha diffuso un breve video incassando la sconfitta e ribadendo che non si dimetterà. Per l'opposizione, ha detto invece Schlein, è il momento di costruire una vera alternativa al governo attuale.
In Ticino adesso Claudio Zali scioglie le riserve, sarà della partita alle cantonali del 2027. A confermarlo è lo stesso consigliere di Stato in un'ampia intervista rilasciata alla Regione. Una decisione che, spiega, nasce dalla convinzione di avere ancora le energie e la motivazione per portare avanti i dossier aperti. Voglio rimanere al Dipartimento del Territorio, aggiunto Zali, che ha anche fatto sapere di preferire una lista composta esclusivamente da esponenti della Lega, lasciando quindi intendere che l'intesa con l'UDC sia appesa a un filo. E per l'estero, la guerra in Medio Oriente. Adesso il presidente Trump posticipa di 5 giorni l'attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane, sostenendo che ci siano trattative in corso fra i due paesi. Affermazioni però smentite da Teheran, secondo cui l'annuncio ha il solo scopo di influenzare i mercati. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponovo.
As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days.
Secondo il presidente Trump, Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui produttivi sulla fine delle ostilità in Medio Oriente e un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. Per questo l'attacco con raid contro le centrali elettriche iraniane è stato rinviato di 5 giorni. La minaccia di un pesante attacco americano era stata lanciata se l'Iran non avesse riaperto lo stretto di Hormuz entro 48 ore. Immediata la smentita iraniana, al momento non ci sono colloqui in corso. L'annuncio di Trump, secondo Teheran, è falso e ha un unico obiettivo: influenzare i mercati e il prezzo del petrolio. Un prezzo che, di fatto, all'annuncio di Trump è crollato del 10%, ma che ora sta di nuovo salendo. Per ora quindi si sa poco sui potenziali negoziati tra i due paesi, ma una risoluzione del conflitto sembra ancora lontana. Quello che è certo è che il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz prosegue, con tensioni alte e minacce incrociate, mentre Teheran mantiene il controllo di fatto su parte del passaggio e Washington insiste affinché venga riaperto completamente al traffico navale. E la scorsa notte si sono verificati nuovi scambi di attacchi tra Iran e Israele. Iran ha lanciato una nuova ondata di missili balistici e droni contro il sud e il nord di Israele, alcuni dei quali non sono stati intercettati, provocando dei feriti. Anche Israele ha colpito la capitale iraniana, colpendo obiettivi legati ai guardiani della rivoluzione e a delle strutture energetiche. Colpita anche la periferia meridionale di Beirut, in particolare le infrastrutture di Hezbollah, dove si contano 2 morti.
Dagli Stati Uniti arrivano sospetti di carenze nella sicurezza all'aeroporto LaGuardia di New York, dove ieri notte c'è stato un incidente. Lo scontro tra un veicolo dei pompieri e un aereo Air Canada in fase di atterraggio ha causato 2 morti e oltre 40 feriti. L'attenzione è rivolta ai controllori del traffico aereo che hanno autorizzato il mezzo di soccorso ad attraversare la pista nel momento sbagliato. I controllori di volo, lo ricordiamo, sono da mesi al centro di tensioni a causa dei massicci licenziamenti voluti dall'amministrazione Trump e poi dagli scontri causati anche dallo shutdown. E per concludere lo sport, disco su ghiaccio nella gara 2 dei play-off, il Lugano crea ma bisticcia col gol, così uno scaltro Zurigo si impone 5-4 alla Corner Arena. Difficile ora la strada dei bianconeri coi Lions che conducono 2-0 la serie al meglio delle 7. Sentiamo Omar Gargantini.
Il fil rouge di questa serie finora sono stati i risultati, con lo Zurigo a vincere prima 3-0 e poi 5-4 con un po' di fiatone, ma anche o soprattutto la netta e per certi versi frustrante sensazione che i campioni stiano un po' giocando come il gatto col topo. Colpiscono sfruttando anche gli errori bianconeri, controllano, amministrano, speculano e rischiano anche, sapendo di poterselo concedere, mentre il Lugano, generosissimo, deve sempre andare a 1000 all'ora, anche solo per provarci, e difatti ci sta provando con tutte le sue forze, ma deve accontentarsi di andarci vicino pur restando sempre lontano. Per ora almeno è andata così, anche se gara 2 ha avuto uno sviluppo più pirotecnico e coinvolgente, con i bianconeri per la prima volta anche avanti nel punteggio, benché solo per un paio di minuti dopo l'1-0 di Emanuelson, ma poi capaci sia sull'1-3 che soprattutto sul 2-5 di non mollare di una virgola, tanto da sferrare con Sanford il clamoroso pareggio che avrebbe rinviato tutto all'overtime per quello che sarebbe stato un premio indubbiamente meritato. Peccato, insomma, come già sabato, proprio perché in questo gioco di certezze e sensazioni che si sovrappongono e che di riflesso possono anche confondere, sembra che il risultato possa capovolgersi da un momento all'altro, ma poi a vincere è sempre lo ZSC. Il Lugano tira tanto, anzi di più, ma tira peggio e Rubez continua a parare meglio di Schlegel. Entro domani sera Mitella dovrà insomma inventarsi qualcosa, da giocatore di poker qual è, per un terzo tentativo finalmente vincente che inverta l'inerzia della sfida, magari rilanciando qualcuno degli stranieri fin qui in sovrannumero, magari anche solo convincendo i suoi che l'impresa è ancora possibile, perché in effetti lo è, per quanto difficile, difficilissima, quasi impossibile ormai, sullo 0-2.
È tutto per questa edizione. L'informazione torna alle 8, grazie per l'ascolto e a più tardi.